Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Volevo fare un esperimento. Volevo prendere una piccola torcia che tengo accanto al letto, volevo spegnere le luci e o con quella piccola torcia o con la luce dei bracci volevo vedere quanto bene possiamo vedere. Potremmo vedere? La torcia LED si vede, giusto? Ma si vede uguale? Adesso o un po' meno? E se lo punti di qua e qualcuno sta cercando di vedere qualcosa di là, vedono bene? No. E se dovessimo non avere le luci, dovessimo andare via la corrente e non abbiamo la torcia, quanto sarebbe facile agire? Allora, in casa mia, andrei meglio bene. Ma se dovessimo fare un viaggio, tutto solo di notte quando non c'è la luna, tutto nel buio, per motivi di nasconderci dai soldati, dobbiamo girare solo di notte, senza nessuna luce, e spesso è coperto e non c'è nulla, è buio. Sarebbe possibile non sbagliare? Sarebbe possibile non fare qualche errore se non vedessi niente? No, sarebbe impossibile, giusto? Serve la luce. Allora, abbiamo bisogno di luce. Se uno va ad esplorare in un posto nuovo dove sanno che dovranno stare fuori la notte, è stra importante portare con loro qualche fonte di luce, giusto? Cioè, dopo cibo e acqua portano luce, perché di notte se non hanno luce sono persi, non sanno niente, non possono difendersi, proteggersi, evitare cadute e tutto. È vero nel mondo fisico, ma è ancora più vero nel mondo dell'anima. Perché Charlie e Nicky, ricordate di loro in Austria? Sono venuti giù, lei ha scritto, mi piace questa frase, tu non hai un'anima, tu hai un corpo, tu sei un'anima. E se pensiamo, è vero, giusto? È vero, tu sai benissimo, tu hai un corpo che lascerai, hai un corpo, tu lascerai il tuo corpo, io lascerò il mio corpo, ma sono un'anima e abbiamo bisogno di luce più per l'anima di quanto abbiamo per il corpo. Stasera vorrei vedere alcuni brani, tutti nel Vangelo di Giovanni, che parlano della luce per noi. Quindi vogliamo vedere un piccolo sguardo al Vangelo di Giovanni che parlano della luce. Quanto abbiamo bisogno di luce? Perché se non ho luce, sbaglio, mi faccio del male, ho pensieri in una stanza completamente buia. È possibile immaginare cose che non ci sono? E nella vita, quando ci sono situazioni, possiamo immaginare tutto. E possiamo correre con i pensieri, possiamo avere ansia, possiamo avere paura, e ci serve la luce. Allora, la luce di Dio non ci fa vedere il futuro a corta durata, ma ci fa vedere il futuro a lunga durata. Avete mai preso un libro e, come facevo io sempre, vai a leggere l'ultimo capitolo per primo e poi inizi il libro? Tu non lo fai, perché tu sai che rovina tutto. Sì, sono curioso. Ma così decido se voglio leggere il libro, e 8 su 10 volte decido di no. Però, nella vita, se hai Cristo, tu sai già l'ultimo capitolo. Con certezza. Non sai cosa verrà in mezzo. Ma visto che sai come finirà, cambia tutto. Perché, avendo fatto quello 1000 volte, probabilmente 1000 volte che ho letto migliaia di libri crescendo, chiaramente, sapendo come finirà, quando leggo del protagonista che si trova in grande pericolo, sì, ma io so che vivrà. E quindi non leggo così. E quando sai, quando hai la luce, puoi vivere così. Allora, iniziamo all'inizio, letteralmente all'inizio. Iniziamo al principio. Giovanni 1, capitolo 1, versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso con Dio, e la parola era Dio. Allora, sempre questo ha detto, ma chi ha scritto questo? La parola era con Dio, e la parola era Dio. E se ci pensa, Davide è seduto presso Leonardo. Posso dire quello? Posso dire Davide era Leonardo? Giusto? Se dico, ieri sera Davide era seduto presso Leonardo. Tutto va bene. E Davide era Leonardo. No, non va bene. Ma qui dice, la parola era presso Dio e la parola era Dio. In avanti leggiamo anche dello Spirito Santo. E qui leggiamo dopo che la parola è il figlio di Dio, che è presso Dio, ma è anche Dio. E questo misterioso Trinità. E dice di lui, egli, la parola, era nel principio, all'inizio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. Tutte le cose. Questo mondo incredibile, tutto fatto per mezzo di lui. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Allora, tutto è fatto di lui. Allora, tutto è fatto di lui. Quanto appartiene a lui? Tutto. Cosa appartiene a te? Ma io ho lavorato per quello. Hai lavorato per cosa? La tua forza? Da dove è venuto? La tua capacità mentale? Da dove è venuto? Cosa hai fatto tu per nascere con un cervello che funziona? Hai fatto qualcosa? Cosa hai fatto per nascere con un corpo che funziona? Io ho vissuto, prima di sposarmi, con quella famiglia con 3 figli handicappati mentalmente. Gabriele a Mantova, ricordate di lui? Il figlio di Giacomo, adesso avrà 17 anni se non sbaglio. Lui non può parlare, cioè lui avrebbe l'intelligenza di un bambino di 3 mesi e ha 17 anni. E cosa hai fatto tu? Dimmi, cosa hai fatto per nascere con un cervello che funziona? La Bibbia dice che cosa? Cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se non avessi ricevuto? Non vieni da te. Oh, ma mi sono impegnato! Anch'io mi sono impegnato, ma con quale forza, con quale capacità? Tutto che ho viene da Dio. Tutto appartiene a Dio, perciò io appartengo a Dio. Sono suo possesso. Allora, non ho un rapporto con Lui, ma appartengo a Lui. L'aria che sto respirando appartiene a chi? Chi fa battere il mio cuore? Tu sei capace? No. Non il mio, il tuo. Giusto? Tutto viene dal figlio di Dio. E quindi dovremo rendere conto a lui. E poi dice una cosa interessantissima nel versetto 4. In lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. In lui era la vita. La vita. Bene, ho sentito un piccolo... Ho visto un filmato oggi sul creazionismo che parlava del fatto che evoluzione è impossibile per il semplice fatto che mai è stato creato vita che non c'era vita prima. La vita viene dalla vita. E poi mai una cosa con quantità X di informazioni, DNA, ho potuto avere più informazioni. Le cose, secondo la legge della termodinamica, spiega tutto va da ordine a disordine, si perde informazioni. Tutte le mutazioni mai osservate nella genetica perdono informazioni, non aggiungono informazioni. Ma l'evoluzione implicherebbe che da una cellula con poco informazioni crea sempre più informazioni. È come avere un foglio di carta e man mano diventa una biblioteca di migliaia di libri di informazioni. Ma non succede nella natura. La vita non viene se non c'è già vita. Allora, da dove viene la vita sulla terra? Fisica e spirituale? Dalla fonte di vita. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E così dice versetto 5. E la luce risplende dove? Nelle tenebre. E cosa sono le tenebre? Cosa sono le tenebre? Cosa sono le tenebre? Mancanza di luce. Tenebre e mancanza di luce. Le luci risplendono dove non c'è luce. E le tenebre non lo hanno compreso. La luce, stiamo parlando di Dio, ha creato tutto e poi risplende, lui è la luce, risplende dove non c'è luce, dove non c'è Dio. Ma le tenebre, parli di uomini qui, non lo hanno compreso, non hanno capito. Allora, Cristo risplende fra gli uomini dove c'è mancanza di Dio, mancanza di vera luce, ma gli uomini non riescono a capire. Questa è la condizione del nostro mondo. Si cerca qualcosa nel buio di riempire il cuore. E visto che è buio, si trova qualcosa. Ah, questo è bello, ah, bello. Perché non vedi quello che è veramente. Non è bello quando c'è vera luce. Ma finché è tenebre, tu puoi accontentarti di qualcosa che sembra bello. Perché non vedi. Ma le tenebre non lo hanno compreso, non hanno afferrato, non hanno lasciato entrare per illuminarli. Gli uomini sono senza luce. Cristo è così importante che da secoli Dio ha mandato profeti a dire sta per arrivare, sta per arrivare, sta per arrivare. Secoli. E noi troviamo versetto 6, 7, 8, l'ultimo profeta che ha annunciato Gesù proprio subito prima della sua venuta. Aveva qualche mese più di lui di età. E versetto 6, vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, che noi diciamo Giovanni Battista. Questi venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Quindi, Gesù era così importante che Dio ha mandato un uomo per testimoniare, sta per arrivare alla luce, affinché tutti, che cosa? Nel versetto 7, affinché tutti cosa? Credessero. Cioè, Giovanni, il suo scopo fu per farci, a quelli all'epoca, credere veramente nella luce che stava per venire. Infatti, versetto 9 dice, egli, adesso torniamo alla parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Non c'è altra luce, lui è l'unica luce. Non è che ci sono tante religioni che portano a Dio. Il cristianesimo non porta a Dio. Islam non porta a Dio. Gesù Cristo porta a Dio. Gesù Cristo è la vera luce. Egli, sempre la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Gesù è venuto al mondo, aveva creato il mondo. Ma il mondo non ha riconosciuto, tu sei il nostro creatore, ingiochiamoci davanti a te, tu ci tieni in vita. Non hanno riconosciuto lui, non lo hanno conosciuto per chi erano, visto lui come un grande uomo, un grande maestro, perché faceva meravigliosi miracoli, ma non hanno capito chi era il loro Dio, il loro creatore. E versetto 11 dice, egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Cosa vuol dire ricevere qualcuno in casa? Cosa vuol dire quando ricevi qualcuno? Accogliere. E lo accogli quando ricevi implica in modo buono. Se uno bussa e dice cosa vuoi? Non stai ricevendo lui. Va bene, ma mettiti là, non disturbarmi. Non hai ricevuto. Ricevere, vieni, vieni, per favore, prendi questa sedia, è il migliore che ho. Aspetta che ti prendo da mangiare, da bere. Cioè, ricevere, accogliere per chi è. E Gesù è venuto nel suo mondo e gli uomini non lo hanno ricevuto. Però c'erano alcuni che hanno capito, no, no, tu sei Dio. Tu sei il Cristo. Cristo è Dio. Tu sei il Cristo. Lo hanno ricevuto. Cosa è successo a loro? versetto 12 e 13, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, il diritto, il potere di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Allora, due gruppi. Egli viene nel mondo. Tanti hanno detto, che uomo, meraviglioso, guarda quello che fa, venite a ascoltarlo, guarda, fa miracoli, dice cose meravigliose, ma non lo hanno accolto, non lo hanno ricevuto come il loro Dio. Ma c'erano alcuni che lo hanno ricevuto come il loro Dio. Quando è morto c'erano forse 120 persone, dopo 3 anni di predicare a migliaia, migliaia, migliaia di persone. Ma quelli che lo hanno ricevuto un diritto di diventare. Cosa vuol dire diventare? Diventare vuol dire passare da non essere ad essere, giusto? Si diventa quello che non sei. Hanno ricevuto il diritto di diventare quello che non erano prima, figli di Dio. E questo diventare figli di Dio, e lui dice riceverlo, un altro modo di dire a quelli cioè che credono nel suo nome. Perciò ogni volta che leggiamo credere in Gesù, non è credere che esiste, vuol dire riceverlo, ricevere, accoglierlo. E dice che diventano figli con una nascita che non è di sangue, non è per genitori figli, né da volontà di carne, né la volontà dell'uomo, non è qualcosa che posso farti io o che qualche religione o rito ti fa, ma nascono da Dio, sono nati da Dio. È qualcosa che Dio fa quando uno crede in Gesù. E poi dice, questo è Giovanni l'Apostolo che scrive, e la parola che abbiamo detto all'inizio è con Dio e ha creato tutto ed è Dio, si è fatta carne umano e ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come un unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Allora, la parola è Dio, la parola ha creato tutto, la parola è la vita, la parola è luce, senza Lui non c'è vera vita, senza Lui non c'è vera luce. Ed è diventato carne, umano, per portare la luce a noi. Allora, teniamo questo, e se uno riceve Lui, per quello diventa un figlio di Dio. Piccolo parentesi, Efesini 2. Scritto a alcune persone nella città di Efeso che avevano accolto Gesù. Quindi leggiamo solo questo parentesi che non è nel Vangelo di Giovanni. Efesini 2, parlando di quello che ha fatto Dio, sta scrivendo a persone che avevano ricevuto questo dono di diventare figli di Dio e dice: egli Dio ha vivificato, dato vita anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Scusami, se tu dici a qualcuno Dio ti ha vivificato, tu che eri morto, non sta parlando di morto fisico, perché non si, cioè, se siamo morti, siamo morti. Qui sta parlando di morti spiritualmente. Noi iniziamo la vita spiritualmente morti, fisicamente in vita, e Dio ha vivificato queste persone che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, vivaste, seguendo il corso di questo mondo, cioè quello che fanno tutti, secondo il principe della potestà dell'aria, quello di Satana, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. E mi fermo lì. Quindi parla di la condizione naturale e spiritualmente morti. Però chi vede in Cristo chi è e lo riceve, crede veramente in Lui, diventa un figlio di Dio, viene vivificato, nasce da Dio. Tornando a Giovanni, guardiamo capitolo 3, Vangelo di Giovanni capitolo 3. Voglio leggere un pezzo che inizia a 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, pensiamoci un attimo. Dio ha amato chi? Abbiamo appena letto che gli uomini erano nelle tenebre, quindi erano senza Dio. Dio ha amato uomini senza Dio. Ha tanto amato che ha dato il dono più prezioso, il suo unigenito figlio. Ma cosa vuol dire dare? In che senso ha dato? Ha dato per lasciare la presenza del Padre, venire a terra, il creatore diventa una creatura, quello che regnava sull'universo diventa un uomo maltrattato, la vita ha subito la morte. Quello che era sempre con il Padre è stato separato dal Padre sulla croce e doveva gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Padre ha dato il Figlio a quello, questo è amore, affinché chi crede in Lui, lo riceve, abbia vita eterna e non perisce. Quindi esiste due possibilità: o posso aggrapparmi a Cristo ed io avrò la vita eterna, e non vuol dire solo vivere per sempre, vuol dire molto di più. Vuol dire, cosa vuol dire la vita eterna? Giovanni 17, questa è la vita eterna, che Gesù sta parlando con il Padre, ho fatto affinché possano avere la vita eterna, e questa è la vita eterna, che conoscono te e colui che ti ho mandato, Gesù Cristo. La vita eterna è di letteralmente essere in rapporto con Dio, conoscendolo personalmente per sempre. E chi riceve Gesù riceve quello, e chi non riceve Gesù perisce. Vieni separato da Dio per sempre in un posto dove non c'è più Dio, tormento. Adesso andiamo avanti, 17 e 18, che adesso torniamo a luce. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Cioè, il peccato non è quello che faccio contro il mio prossimo, quello è peccato. Ma il vero peccato è il fatto che io non ho ricevuto Gesù, perché sono senza vita, ho bisogno di uno che mi salva. E allora Gesù è venuto per salvare, ma chi non si aggrappa alla salvezza rimane condannato. E cosa dice? 19. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Malvagio è una parola che noi riserviamo per pochi. Riserviamo per chi fa cose veramente brutte, che ogni tanto nel telegiornale ne parlano. Ma Dio ha un altro metro. Dio ha un altro metro. Se tu vai in ospedale, in oncologia o in riparto di gravi malattie, e tu vedi persone lì, chi riesce ancora a camminare, dicono: ah, tu stai bene. Cioè vai lì, e se uno riesce a camminare per conto suo, senza assistenza, ah, tu stai bene, perché è un metro diverso di chi sta fuori dall'ospedale. Giusto? Cioè per loro il fatto di poter camminare e mangiare da solo è già tanto. Invece magari se io confronto la mia condizione fisica adesso con quello che sta lì, che riesce ancora a camminare, io dico: wow, grazie a Dio, io sto bene. Ma lui pensa: grazie a Dio, io sto bene, perché ha un altro metro. Allora, quando sentiamo gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Malvagie non è al metro nostro. Malvagie è al metro di Dio. È la più menzionata qualità di Dio, attributi di Dio, in tutta la parola di Dio, è santità. Dio odia il nostro peccato. Odia l'orgoglio, odia impurezza, odio qualunque cosa dove non diamo onore a lui e bene agli altri. Allora siamo tutti malvagi. E dice che la luce è venuto nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Allora, vogliamo parlare di offendere Dio? Io non ho fatto certe cose che si vede in telegiornali, ma ho amato le tenebre più che la luce. Allora, agli occhi di Dio? Colpevole, ma veramente colpevole. Perché io avevo tesori e non era Dio il mio tesoro. Vedevo cose di più grandi valori di Lui. Ma dai, no! Come lo so? Ma lo so perché lo so. Ma lo so anche perché vedo dove mi investivo, in cosa mettevo il mio tempo, il mio cuore, i miei pensieri, i miei sogni. E non era Dio. Quindi Dio non era il mio tesoro. Ritenevo che questo e questo e questo valeva più di Lui. Questo sì è un'offesa. E così la luce non voleva. Infatti chiunque fa cose malvagie, malvagie per mettere Dio, non viene alla luce. Odia la luce, affinché le sue opere non siano riprovate, perché se io vengo vicino alla luce, mi mostra quello che sono, e non voglio vedere questo. Ma vuol dire che sono senza la vera vita. Ma quando uno viene alla luce, viene salvato, perdonato, e entra a vivere nella luce. Andiamo avanti, un altro brano. La luce è venuta al mondo, tanti non volevano la luce. Giovanni 8. Giovanni 8. Dovremmo fare Davide ad uno dei nostri campi, sperando che ci sia un tempo quando la luna non c'è. Dovremmo fare una camminata di notte, nel buio. O meglio ancora, mettiamo tutta una benda e camminiamo per un'ora. Andiamo, non qui, in un posto dove c'è un grande parco e camminiamo per un'ora nel buio con una benda. Vedo la tua faccia. Leggiamo questo versetto, capitolo 8, versetto 12. Gesù parla. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Aiutatemi qui. Lui dice: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce. Allora, cosa? Matematica, logica, se A è uguale a B, e se A non è uguale a B, B non è uguale a A. Se chi mi segue avrà la luce e non camminerà nelle tenebre, cosa succede per chi non segue Lui? Chi lo segue avrà la luce. Chi non lo segue non avrà la luce. Io sono la luce. Non c'è altro, dice Gesù. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Chi non mi segue camminerà nelle tenebre. Non vedrà. O meglio, penserà di vedere, ma non vedrà veramente. E allora, camminare, cosa vuol dire camminare? Camminare qui, la Bibbia usa spesso questa parola, vivere, il cammino della vita. La vita è descritta come un cammino, da qui alla fine della vita. Quindi camminare è vivere nelle tenebre. Vivere credendo che quello che credo di vedere è così. Non siete mai stati in qualche posto nuovo? Siete arrivati di notte, questo è successo a noi tante volte viaggiando, e tu immagini la cosa in un certo modo, la mattina, la luce del sole, è molto diversa di quello che immaginavi. Quante volte è successo a noi che abbiamo viaggiato dappertutto pensavo che fosse un posto grande e piccolo, pensavo che fosse piccolo e grande, pensavo che c'era tanta gente e c'era nessuno, perché camminavamo nelle tenebre. Allora, chiaramente qui si parla di spiritualmente. Camminiamo credendo di vedere, ma siamo ingannati. Abbiamo bisogno della vera luce del mondo, l'unica luce del mondo. Andiamo avanti. Capitolo 11. Gesù sta invitando la gente di seguirlo, di venire a Lui, di avere la luce in Lui. Capitolo 11, versetto 9 e 10. Gesù rispose: non vi sono forse 12 ore al giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, che aveva già detto: io sono la luce di questo mondo, e non inciampa, Ma se uno cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Se non hai Cristo, cerchi di scegliere i beni per la vita, ma non sarai in grado di scegliere i beni, perché sei nelle tenebre, hai bisogno di luce. Noi scegliamo quello che sembra un'ottima decisione, un'ottima scelta, però stiamo scegliendo male perché siamo nelle tenebre e abbiamo bisogno di luce. E Gesù parla perciò chi ha la luce, cammina nella luce, non inciampa. Ma se uno non ha la luce, inciampa. Cosa vuol dire inciampare? Quando stai correndo. Ti fa qualcosa che ti fa cadere. Ricordate quando ero ragazzino ad un campo ed ero perso nel bosco perché sono separato dal gruppo. Era buio in mezzo a un grande bosco e dovevo andare forse un chilometro e avevo timore, avevo forse 12 anni e cominciavo ad avere timore e quindi vedevo da lontano un punto di luce che sapeva, speravo almeno, che erano le bungalow dove avevamo il campo. Allora io ero da solo e cominciavo a correre e sono caduto dentro un fosso, no? C'era un fossetto, un tipo di ruscello asciutto, ma ed io chiaramente non vedevo niente, io correvo, puff, e un radice mi è andato e mi ha fatto perdere aria, stavo lì, no? Era brutto. Ed ero lì, non c'era nessuno. Perché? Sono inciampato perché correvo nel buio. Non avevo la luce. E senza Cristo si inciampa, ma si inciampa eternamente. Perché non vediamo la via. Abbiamo bisogno della luce del mondo. E Gesù sta parlando. Prendi la luce, che sono io. Cammina nella luce, così non inciamperai. Un brano più lungo, capitolo 12, subito dopo, capitolo 12, versetto 20. Qui leggiamo quasi tutto il capitolo. Ora, tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa giudaica, c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatosi a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, quindi parlava greco, lo pregarono dicendo, Signore, vorremmo vedere Gesù. Avevano sentito di Gesù. Filippo andò a dire ad Andrea, e a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Ma Gesù rispose loro, dicendo, l'ora è venuta, in cui il figlio dell'uomo, si chiama se stesso quello, deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà o la salverà per la vita eterna. Oh, questo è strano, ma è importante. Se uno mi serve, mi segue. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Mi fermo a vedere questo. Lui parla di dover morire per portare frutto, stava per andare alla croce. Ma cosa vuol dire in versetto 25? Chi ama la sua vita la perderà. Non sta parlando della vita fisica, sta parlando della vita che tu e che io cerchiamo di costruire. Io, giovane, avevo dei sogni e ho raggiunto quasi tutti. Volevo fare il fotografo e ho fatto successo. Volevo fare quello, ho fatto quello. Chi ama la sua vita la perderà. Sarà tolto da lui. E poi? Non avrà più niente. Ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Lui sta facendo un gioco di parole con la parola vita qui. Lo chiarisce un po' nel Vangelo di Marco, capitolo 8. Chi dice, no, questa vita non mi soddisfa. Voglio la vera vita. Allora conserverà la vera vita per la vita eterna. Quando uno vive per quello che può ottenere in questo mondo, che per uno è solo la famiglia e non vuole né guadagnare né successo, vuole una vita semplice, suo lavoro, sua famiglia, basta. C'è chi vuole fare strada, chi vuole tanto divertimento, chi vuole successo, c'è mille cose diverse, ognuno è diverso, ma sono tutti uguali, sono tutti legati a questa vita, a questa terra. E chi vuole salvare la sua vita, chi ama la sua vita qui, in Marco dice chi vuole salvare la sua vita, qui dice chi ama la sua vita, la perderà, ed è vero. garantito, assolutamente garantito, perché quando uno muore non mette un grande carro dietro con tutte le cose che la persona porta con sé. Gli egiziani ci tentavano, ma restavano nella tomba. Le persone andavano avanti, ma le cose che mettevano in tomba con loro restavano nella tomba che noi troviamo. Si perderà tutto, si perdono le persone, si perde la fama, si perde il successo, si perde i soldi, si perde la salute, si perde tutto. Ma chi odia, e non è odia in quel senso, ma chi ritiene di nessun valore perché vuole qualcosa in più? Allora, scusate, vuol dire che non si apprezza nulla al mondo? Non credo che nessuno qui apprezza mangiare quanto me e Serena. Cioè, forse Ashley, sì. Noi in casa amiamo mangiare bene. Cioè, amiamo, apprezziamo il mangiare, ma non vivo per quello. E quindi, però, la vita senza Cristo non vale. E chi odia la vita, perché la vita prima era senza Cristo, conserverà la vita per la vita eterna. Poi Gesù parla del fatto che stavo per morire. Ora l'anima mia è turbata e che dirò, Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque che era presente aveva udito la voce e diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato, che hanno capito non era un tuono, perché era diverso di un tuono. No, era un tuono. No, no, un angelo, perché era qualcosa. E Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Cioè, io so tutto quello che Dio ha appena detto, ma per voi di capire chi sono. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, Satana, ed io quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ed egli diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. Quando sarò innalzato sulla croce, lui diceva, io morirò innalzato. Ho un appuntamento quel giorno, fra poco, a morire sulla croce. La folla gli rispose, noi abbiamo appreso dalla legge, la legge di Dio, libro di Mosè, che il Cristo, tu sei il Cristo, giusto, rimane in eterno. Ora, come puoi dire tu che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Come puoi tu dire che devi morire? Se tu sei il Cristo, dovresti vivere per sempre. Non capivano la risurrezione. Allora Gesù disse loro, la luce è con voi ancora un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. La luce è con voi per poco tempo, per quanto tempo la luce sarà vicino a te? Non per sempre. Se uno, quando la luce comincia a illuminarlo, non si aggrappa alla luce, la luce passa e non resta nelle tenebre. E Gesù sta dicendo, io ci sono ancora, non ignorate la luce, camminate nella luce, perché se no sbaglierete strade. E lui dice poi, mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Queste cose dice Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. E chiedo chi è già un figlio di luce. Stai camminando nella luce. Stai camminando nella luce, fidandoti che la luce ti illumina, fidandoti che chi ha creato il mondo sa curarti. Versetto 46, salto giù. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me, cosa vuol dire credere? Abbiamo letto in capitolo 1? Riceverlo come il tuo Dio, il tuo sovrano. Non dirigi tu la vita da quel punto in poi, dirige lui. Cioè se io ricevo Dio, lo ricevo come mio Dio, comanda lui. E questo tiene più persone lontano da Dio di qualunque cosa. Ma voglio comandare io. E chi sa dirigere la tua vita meglio, tu o lui? Io ho 56 anni. Cosa so io per quanto riguarda dirigere una vita? Quando Dio è eterno, ha creato tutto. Chi sa meglio dirigere la mia vita? Chi sa meglio le prove giuste? Poi ho potere io di evitare le prove? Veramente ho potere? mia mamma abbiamo parlato con lei domenica sera e quando eravamo lì c'è una casa vicino a lei che è sempre stata abitata da gente non buona, anche spacciatori di droga, la polizia è venuta più volte. Finalmente è stato comprato da un uomo che fa edilizia delle case piccole americane e sua moglie con una figlia di 15 anni e hanno comprato 8 mesi fa, hanno rimesso a posto, adesso tutta una cosa nuova con buoni vicini, eccetera. E lei è molto contenta, ha conosciuto loro. E ogni tanto mia mamma, 82 anni, ha il suo bel giardino, lei va fuori con la taglierba e mia mamma è in gamba. E la signora, 40 anni, veniva, senti, posso fare un po' io? Va bene, fai un giro, quindi la signora fa un giro, mia mamma dice grazie tanto, adesso faccio io. No? La figlia, 15 anni, viene per rasserare le foglie, mia mamma ha tanti alberi grandi. Allora, mia mamma voleva una luce esterna, questo uomo costruisce case, fa lavori e ha chiesto potresti fare, ti pago. Sì, signora. È venuto con la moglie che ha chiacchierato con mia mamma e lui ha fatto questo lavoro, mia mamma ha parlato con loro dicendo, questo era quanto 3-4 settimane fa, inizio di dicembre, ha detto ascoltate, moriamo tutti, c'è un giudizio, dovete credere in Gesù, ha spiegato di Gesù. Grazie signora, tanto gentile, sai, questo anziano 82 anni. Grazie tanto, ma no, non mi interessa. Questo era all'inizio di dicembre, la settimana prima di Natale, marito, moglie, figlia, 15 anni, e un nipotino di loro, cugino della figlia, 8 anni, stavano in macchina andando ad Evansville, vicino a casa mia, e dall'altro 20 metri dall'altro, cioè 20 metri di erba c'è l'altra corsia, conosco questa strada, l'ho fatto migliaia di volte. Una macchina ha attraversato 20 metri e ha preso loro in pieno. Mamma morta, bambino morto, papà in ospedale in coma e dopo 2 o 3 giorni morto lui. E mia mamma diceva, ho parlato con loro poche settimane fa e non avevano tempo per Dio. Adesso si trovano lì nel giudizio e non hanno Cristo di quello che si immagina. E il tempo è quello, arriva in un attimo. Cioè, proprio in un attimo, nessuno, la moglie, non so del papà perché è andato in coma, la moglie non aveva un mezzo secondo, stavano parlando e poi stasera torniamo e facciamo quello, poi domani c'è questo e poi fra 2 giorni c'è Natale, tutto organizzato, finisce tutto. La loro vita, tutti i sogni, nuovo lavoro che lui aveva iniziato a trovare i clienti, stava andando bene, tutto non c'è più. Perderemo la vita qua, Gesù dice. Io sono venuto come luce del mondo e abbiamo letto all'inizio, lui è luce e lui è vita. E siamo morti spiritualmente e lui dà vita a quelli che lo accolgono come loro Dio. Lui sa gestire la mia vita e lui sa mandarmi dei mali giusti che mi preparano, lui sa togliermi cose preziose perché so che sono troppo toccato, perché lui vuole. Toglimi quello per darmi qualcosa. C'era un papà che ha portato la bambina al negozio. Lei aveva una collana di perle, ma erano perle di plastica. Lei aveva 4 o 5 anni e lei era tutto attaccato a queste perle. Li portava sempre, no, li portava sempre. E un giorno papà ha detto: immagina Sara, piccola, Sara, dammi le tue perle che li porto via e che mi dai. Per avere sempre io e non più te. No, papà, io voglio che mi dai quelle perle, che tu abbandoni quelle perle per darle a me. Papà, ti amo tanto, ma non posso dare via le mie perle. Pensaci. Lei piangeva, va bene. Il giorno dopo hai deciso di darmi le perle. No, papà, non chiedermi quello, ti do la mia bambola preferita, ti do questo, ma non le mie perle. E questo andava avanti per 8-10 giorni. E lei piangeva tutti i giorni, perché papà vuole le mie perle, ma io amo le mie perle. E finalmente, papà. E lui tira fuori una collana di vere perle. Di vere perle. Io volevo darti questi, amore. E con Dio noi abbiamo tesori, sono di grande valore, sono plastica. E Dio dice, dammi quello. No, signore, dammi quello. No, fidati di me, dammi quello. No, signore. E spesso la gente va fino alla tomba con quello e ha perso il vero tesoro. Il Signore sa cosa togliere e cosa dare. Abbiamo avuto la benedizione dei genitori e nonni che abbiamo visto morire. Mia bisnonna, 108 anni quasi. La nonna di Serena, che 80 anni circa, nonna Flora, era abbastanza vecchia. 78, quello che era. E loro... è sempre stato fedele, è sempre mi ha curato. Sono morti senza nessun rimpianto di quello che avevano abbandonato per ricevere di più. C'è un detto di uno, Elliot, come si chiama il primo nome di lui? Il marito di Elizabeth Elliot. Jim, che è andato nella giungla di Ecuador nel 57-58 per predicare agli indiani. Lui con tre amici. E lui scriveva nel diario ogni giorno e sono arrivati sul fiume con Amazonia con un aereo che atterrava sul fiume e lo sono andati con regali per parlare con questi indiani e pum, tutti e quattro uccisi da questi indiani con gli archi, un tribù primitivo. E lui aveva scritto, non è mica stolto, non è mica stupido uno che dà via quello che non può tenere per ricevere quello che non può perdere. Non è stupido chi abbandona quello che non può tenere per ricevere quello che non può perdere. Così diceva Gesù. Chi ama la sua vita la perderà. Ma chi perde la sua vita riceverà la vera vita. E quell'uomo è stato ucciso quel giorno insieme ai suoi compagni e non aveva rimpianti. E sua moglie non aveva rimpianti. Lei adesso avrà 75-80 anni e lei conta come benedizioni di aver avuto quei 6-8 anni con lui, con i loro 2-3 figli. E quindi Gesù è venuto come luce, possiamo fidarci di lui? Non può il creatore, io vi dico, come dicevo in questi giorni, stiamo parlando dei polmoni, cioè io, cioè ogni tanto ogni bimbo nuovo che nasce pensa a un altro sistema del corpo e ognuno è meraviglioso, ognuno è un miracolo. E i polmoni, non parliamo del cervello, sistema nervoso, digestione, cuore, tutto, muscoli, scheletro. E ho detto, non posso fidarmi di lui? E la risposta è sì. Allora, Gesù è la luce del mondo. E lui dice, mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Poi Gesù andò e si nascose da loro. Gesù non chiama sempre. Gesù chiama, ma poi lui va. Gesù dice, io sono venuto come luce del mondo affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Tu resterai nelle tenebre. Allora, attenzione. Io posso di notte andare dove uno a una casa con la finestra aperta e posso mettermi fuori la loro finestra e posso vedere un po', tipo, no? Devo una cartina, qualcosa. Qualche volta da giovani facevamo un po' del tutto e andavamo uno fuori una casa se non ci guardavano per avere un po' di luce. Ma non era un granché di luce. E poi, peggio ancora, arrivano alla finestra e mettono giù la tapparella. E poi la luce sparisce. Perché non era la mia luce. E potevo godere. E per figli con genitori che hanno la luce, è così. Finché state vicini c'è la luce, e poi uno va per conto suo e la luce sparisce. Gesù è venuto, ma non resta, perché lui dice, seguimi. E se io dico, no, io sto qui, perché ho cose che non posso lasciare, lui dice, seguimi, e lui parte. Così diceva nella Bibbia con i suoi discepoli sempre. Veniva, tu, seguimi, e lui partiva. E quello qui dovevo decidere. Leggiamo di Matteo, banco dei tributi, ha lasciato tutto. Giovanni e Giacomo, come i fratelli, hanno lasciato la barca con i loro padri che stavano lavorando, ha lasciato tutto. Perché hanno detto, è Gesù, devo seguirlo. Altri hanno detto, non posso. Cosa avrai tu? Ti aggrapperai alla luce. Avrai la luce, avrai la vera vita o resterai nelle tenebre. E se hai Cristo, camminerai nella luce. O vorrei tornare verso le tenebre. Prego che possiamo valutare che Gesù è la vita e non c'è vera vita senza di Lui. C'è vita, ma non è vera vita. Serena mi ha chiesto ieri se abbiamo più parenti a New York, giusto ieri? Parlavamo in questi giorni di quello. La generazione di mio papà sono tutti morti. E c'è chi ha avuto una vita semplice, chi è arrivato a avere tanti tanti soldi, mia zia, ma proprio tanti. È morta, chiaramente ha lasciato tutto, non aveva figli, ha lasciato tutto. Una bella vita che non era veramente bella. Addirittura lei che aveva una bella vita, per una vita senza Dio, gli ultimi anni della vita voleva sempre andare in Indiana, alla nostra famiglia, perché lì trovava quello che non trovava, trovava amore. Cioè avevamo una vita modesta, non mancavamo niente, ma mica ricchi, ma lei che era ricchissima veniva tutti gli anni, anche passare uno o due mesi, perché trovava amore, vero amore, quello che si trova in Cristo, e quello non trovava con tutto quello che aveva. Aveva successo, aveva tante belle cose, ma non aveva quello che si trova nella luce, ma non ha mai voluto la luce per se stessa. Era morta nelle tenebre. Quindi, se hai la luce, ringrazia Dio. Sapete che il cammino qui è temporaneo, in tutti i sensi. Non aggrapparti a quello che perderai, aggrappati alla luce. Voglio pregare. Signore, grazie, perché per poter offrirci la luce, Gesù Cristo doveva subire le tenebre. Infatti, quando era sulla croce, hai fatto diventare tenebre su tutta la terra, terra almeno Israele intorno a lui, per 3 ore. Il sole ha smesso di dare la sua luce, proprio perché lui doveva subire le tenebre per offrirci la luce. Doveva lui subire la morte per offrirci la vita. Doveva lui essere separato da te per poter offrirci di essere riconciliati con te. Doveva subire la tua ira per offrirci il tuo amore. Allora quanto è grande il peccato nostro quando consideriamo qualcosa sulla terra di più grande valore di quanto sei tu. Questo sì è stoltezza. E ti prego di aprirci gli occhi affinché possiamo considerare, contemplare e riconoscere in Gesù Cristo la vera vita, che vale più di tutto. Perché tutto quello che possiamo mai ottenere qua sarà perso. Ma trovare Cristo vuol dire avere la vera vita. Poi si può godere tutto nella proporzione giusta, ma non ha più il valore di prima, perché il cuore è soddisfatto in Cristo. Ti prego che ciascuno che ha Cristo camminerà pienamente nella luce, e chi non ha Cristo vedrà la luce. Ti prego, ringraziandoti, nel nome di Gesù Cristo.